una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie tenebrose lette da Madame Vallover. La statua di cera di Alfred McLennan Burrage. Seconda e ultima parte. Forse che Crippen non si era di nuovo mosso in quell'attimo in cui la sua attenzione era stata richiamata altrove? Bastava levargli un momento gli occhi di dosso e quello modificava subito la propria posizione. «E anche gli altri fanno così, ci potrei scommettere!» borbottò tra sé, sollevandosi a mezzo sulla poltrona. No, non andava proprio bene, se ne sarebbe andato presto. Non avrebbe passato la notte con un mucchio di statue di cera che si muovevano appena lui non le guardava. Ozon tornò a sedersi. Era una decisione vile e assurda. Aveva di fronte soltanto statue di cera che non potevano muoversi. Bastava mettersi in testa quest'idea e tutto sarebbe andato bene. Ma allora perché questa silenziosa inquietudine tutto intorno? Quel lieve non so che nell'aria che non arrivava fino a spezzare il silenzio e che cadeva ovunque egli guardasse oltre i limiti della sua visuale? Si voltò rapidamente per incontrare lo sguardo dolce e funesto del dottor Burnett. Poi, senza por tempo in mezzo, tornò a fissare Crippen. Ah, questa volta l'aveva quasi colto.
«Faresti meglio a stare attento, Crippen, e anche voi altri.
Il primo che vedo muoversi vi faccio tutti a pezzi. Siamo intesi?» Avrebbe voluto andarsene, pensava. Con quello che aveva visto, sarebbe stato in grado di scrivere su questa faccenda non un solo articolo, ma perlomeno 10. E allora perché non se ne andava? Al Burning Echo non importava quanto tempo lui fosse rimasto lì e non gliene sarebbe mai importato se il pezzo fosse stato buono. Sì, ma di sopra il guardiano notturno lo avrebbe preso in giro e il direttore non si sa mai. Il direttore forse avrebbe fatto delle storie per quel biglietto da 5 sterline di cui lui aveva tanto bisogno. Chissà se Rose a quest'ora stava dormendo o se era ancora sveglia a pensare a lui. Si era messa a ridere quando le aveva esposto il suo progetto. No, questo era troppo. Era già una seccatura che quelle statue di cera potessero muoversi quando nessuno le guardava, ma che addirittura respirassero era proprio insopportabile. E ora qualcuno stava respirando. O era il suo stesso respiro che pareva giungergli da quella distanza? Restò immobile ad ascoltare con le orecchie tese. Poi sorrise. Quel respiro era il suo. A meno che qualcuno non si fosse accorto dei suoi sospetti e non avesse immediatamente cessato di respirare. Ozon girò rapidamente il capo, attento a quegli occhi feroci e assillanti. Ma il suo sguardo incontrava ovunque vuoti visi di cera e sentiva ovunque di aver mancato per una minima frazione di secondo un movimento della mano o del piede, un muto aprirsi e un immediato serrarsi di labbra, un battito di ciglia o uno sguardo subito spento di intelligenza umana. Sembravano quei ragazzini discoli che a scuola bisbigliano, si agitano e ridacchiano alle spalle del maestro, pronti ad assumere un'aria innocente appena quello volge lo sguardo su di loro. Ma non era possibile. Non era assolutamente possibile. Doveva aggrapparsi a qualcosa, agganciare la sua mente a qualcosa che appartenesse interamente al mondo di tutti i giorni, alle vie di Londra illuminate dal sole. Lui era Raymond Ozon, un giornalista senza successo, ma un uomo che viveva e respirava, mentre le statue erano soltanto dei fantocci che non potevano né muoversi né sussurrare. Che importanza aveva se la loro immagine era la copia esatta di quella di famosi assassini? Erano solo figure di cera e di segatura messe lì per il divertimento di qualche turista morboso e di qualche ragazzotto a caccia di esperienze emozionanti. Oh, ora andava meglio. E com'era quella barzelletta che gli avevano raccontato ieri da Falsfat? Ne richiamò alla memoria una parte, ma non tutta, perché lo sguardo del dottor Burnett lo aggredì, lo sfidò e finalmente lo costrinse a voltarsi. Ozon
girò la poltrona in modo da trovarsi faccia a faccia con quei terribili occhi ipnotici. Anche i suoi occhi erano dilatati e la bocca, prima atteggiata in una smorfia di terrore, si sollevava agli angoli in un sogghigno. Poi Boson parlò e la sua voce suscitò 100 echi sinistri. «Ti sei mosso, maledetto!» gridò. «Sì, ti sei mosso, accidenti, ti ho visto!» Poi si sedette immobile, guardando fisso davanti a sé, come quegli uomini che si trovano congelati tra le nevi artiche. Il dottor Burnett si muoveva senza fretta. Abbandonò il suo piedistallo con il passo affettato di una signora che scende dall'autobus. La piattaforma era alta almeno 60 centimetri dal suolo e sopra il suo bordo c'era una corda fasciata di felpa, disposta in linee curve simili a festoni. Il dottor Burnett sollevò questa corda fino a formare un arco e, passandovi sotto, scese dalla piattaforma, mettendosi a sedere di fronte a Boson. Poi sorrise, dicendo: «Buonasera, non ho bisogno di dirle», continuò, esprimendosi in un inglese perfetto, appena macchiato da un levissimo accento straniero, che prima di udire la sua conversazione con lo stimabile direttore di questa istituzione non avrei mai sperato di poter avere un compagno per questa notte. «Lei non può muoversi né parlare senza mio ordine, ma può benissimo ascoltarmi. Ho l'impressione che in questo momento sia un po', come dire, nervoso. Mio caro signore, non si metta in testa idee strane. Io non sono una di quelle sciagurate statue miracolosamente tornate alla vita, ma sono il dottor Burnett in persona». Fece una pausa, tossì e si sgranchì le gambe. «Mi scusi», riprese, «ma sono un po' anchilosato e mi permetta di spiegarle. Alcune circostanze, su cui non intendo tediarla, mi hanno consigliato di trasferirmi in Inghilterra. E stasera, mentre mi trovavo davanti a questo edificio, ho notato che un poliziotto mi fissava con eccessiva curiosità. Temendo che volesse seguirmi e magari rivolgermi qualche imbarazzante domanda, mi sono mescolato alla folla e sono entrato qui dentro, dove una moneta in più mi ha permesso di arrivare in questa stanza e dove una felice ispirazione mi ha suggerito un modo sicuro per togliermi l'impiccio». Gridai al fuoco e quando tutti quegli idioti si precipitarono giù per le scale, strappai alla mia effigie questo mantello, lo indossai, nascosi la statua sotto la piattaforma e ne presi il posto sul piedistallo. Credo di aver vissuto una serata piuttosto faticosa, anche se per fortuna, non essendo sempre osservato, avevo agio ogni tanto di emettere un profondo respiro e di ovviare alla rigidità della mia posizione. Un ragazzino si mise a strillare e disse di avermi visto muovere. Ho sentito promettergli che appena a casa lo avrebbero mandato subito a letto senza cena e spero vivamente che questa minaccia sia stata posta ad effetto. Le considerazioni del direttore sul mio conto, che mio malgrado sono stato costretto a udire, erano poco gentili, ma non del tutto inesatte. Naturalmente non sono morto, anche se preferisco che la gente abbia questa opinione. E anche il suo accenno al lobby, cui tugio da anni, benché forzatamente con minor frequenza in questi ultimi anni, era tutto sommato esatto, mancando soltanto di una certa precisazione scientifica. Il mondo si divide infatti in collezionisti e non collezionisti. I non collezionisti non ci riguardano. I collezionisti raccolgono le cose più varie, a seconda dei loro gusti personali, dal denaro ai pacchetti di sigarette, dalle farfalle alle scatole di fiammiferi. Io raccolgo gole. Fece una pausa e fissò la gola di Boson con un interesse non privo di disprezzo. «Devo approfittare dell'occasione che ci ha riuniti qui stasera», continuò. «E sarei forse un ingrato se mi lamentassi. Per motivi di sicurezza, le mie attività sono in un certo qual modo rallentate negli ultimi anni e sono lieto dell'opportunità che mi si offre per soddisfare il mio non comune capriccio. Ma lei, signore, se posso permettermi un'osservazione un po' personale, ha un collo eccessivamente scarno. Se avessi possibilità di scelta, non mi rivolgerei certo a lei. Preferisco gli uomini con colli taurini, colli rossi. Frugò in una tasca interna e ne estrasse qualcosa che trovò sull'indice inumidito e che incominciò poi a far scorrere lentamente avanti e indietro sul palmo della mano sinistra. Questo, spiegò, è un piccolo rasoio francese. Non sono molto comuni in Inghilterra, ma forse lei ne avrà già visto qualcuno. La lama, come può vedere, è molto stretta e provoca tagli non profondi, ma sufficienti. Da qualche istante, del resto, potrà accorgersene anche lei. Prima, però, devo rivolgerle la cortese domanda che fanno sempre tutti i barbieri per bene. «Le aggrada, signore, questo rasoio?» Egli si alzò, piccola e tremenda immagine del male, e si accostò a Ozon col passo silenzioso e furtivo di una pantera pronta all'aggressione. «Mi faccia un solo favore adesso», disse. «Sollevi un pochino il mento. Grazie, un po' di più. Ancora un pochino? Su? Oh, grazie, così va bene. Merci, monsieur. Ah, merci, merci!» A un'estremità del salone c'era uno spesso lucernaio di vetro opaco che di giorno lasciava penetrare qualche languido raggio filtrato dal piano superiore. La luce dell'alba incominciò a mescolarsi alla tenue luce delle lampadine elettriche, aggiungendo qualcosa di lugubre a una scena che non aveva bisogno di ritocchi per apparire orrida. Le statue di cera erano immobili sui piedistalli in attesa di essere ammirate o vitrupate dalle folle che si sarebbero tra poco timorosamente raccolte intorno a loro. In mezzo del corridoio centrale, Ozon sedeva immobile con la schiena appoggiata alla spalliera della poltrona. Teneva il mento sollevato come se stesse aspettando i servigi del barbiere e benché sulla sua gola non ci fosse il minimo graffio né del resto in nessun altro punto del corpo, era morto, senza possibilità di dubbio. I direttori dei suoi giornali si erano sbagliati, accusandolo di avere poca fantasia. Dal suo piedistallo il dottor Burnett fissava impassibile quel cadavere. Non si muoveva, né sarebbe stato in grado di muoversi. Perché, dopo tutto, era soltanto una statua di cera. Fine. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Vanover. Grazie per essere stati con me questa notte insonne. Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze sono in ascolto su Google Podcast, Apple Podcast, iTunes e Spotify. Attenzione, è vietata la copia parziale o integrale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. Madame Vanover ti sarebbe eternamente grata se volessi lasciarle una recensione sincera su iTunes e seguirla su Spotify. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono lunedì e il venerdì. Se anche tu hai una storia misteriosa o un argomento da sottoporci, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Vanover ascolterà tutti.